Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 2, con commento di padre Lino Pedron.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città, anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».
Commento. In questo brano siamo invitati a contemplare la bontà e l'amore di Dio verso di noi. Si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini. Dio nasce piccolo e indifeso, bisognoso di tutto e di tutti, perché è amore, per non incutere alcuna paura all'uomo e dargli ardimento di amare Dio con semplicità e disinvoltura. La passione d'amore di Dio per l'uomo l'ha spinto a nascere e a morire per lui. Il problema della fede cristiana è accogliere questa carne di Dio che si è fatto solidale con la nostra debolezza. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. È questa stessa carne che ci rivela il Dio che nessuno ha mai visto. Gesù ha detto: «Chi ha visto me ha visto il Padre». In questo brano viene presentata la potenza umana che si esalta, si dilata e raggiunge il massimo in un censimento mondiale, il primo della storia. È l'impotenza di Dio che si umilia, si restringe e si concentra in un neonato. Se il Figlio di Dio fosse venuto con potenza, non sarebbe stato ignorato e rifiutato. Tutti l'avremmo accolto, o per amore o per forza. Ma non sarebbe stata la rivelazione del vero Dio che è amore, ma quella di un Dio falso, di un idolo. Il suo segno di riconoscimento sarà un neonato, perché la caratteristica di Dio è la piccolezza. Sant'Ignazio di Loyola pone il criterio discriminante della fede nei due vessilli. Il vessillo di Dio è povertà, umiliazione e umiltà. Quello di Satana è ricchezza, potere e superbia. Certamente con questa scelta Dio si è esposto al rifiuto. È la vulnerabilità dell'amore che rispetta la libertà dell'uomo. Ma il Dio amore non poteva manifestarsi che attraverso le scelte proprie dell'amore. La piccolezza, la povertà, il servizio. La salvezza non è un'idea fuori dello spazio e del tempo, è una storia con fatti ben precisi e databili. In primo piano appare Cesare Augusto. Si tratta di Ottavio, pronipote ed erede di Giulio Cesare e primo imperatore romano. Il secolo di Augusto è l'epoca più brillante e più gloriosa di tutta la storia romana. Il successo di Ottavio e la magnificenza del suo regno gli hanno permesso di portare ancora vivente il titolo di Augusto, il sublime, riservato fino a quel momento agli dei. In mezzo agli sconvolgimenti del suo tempo è apparso come un salvatore. A Priene, città dell'Asia Minore, è stata scoperta un'iscrizione dell'anno 9 a.C., in cui si legge: «La provvidenza divina ha accordato agli uomini quanto c'è di più perfetto, dandoci Augusto, che ha colmato di forza per il bene degli uomini e che è inviato come salvatore per noi e per i nostri discendenti». Il giorno della nascita di Dio fu per il mondo l'inizio delle buone notizie, che vengono da Lui. Il Salvatore e il Dio è l'imperatore Augusto, il quale fece associare il suo culto a quello della Dea Roma. Da tutto questo emerge un contrasto sorprendente. Da una parte, la figura di Cesare nell'esercizio del suo potere universale per mezzo del censimento. Dall'altra, il Salvatore di tutti, che nasce povero in una lontana provincia orientale dell'impero. Il censimento è l'esaltazione del potere dell'uomo. La nascita di Cristo è l'umile atteggiamento di servizio di Dio nei confronti dell'uomo. L'Altissimo si è fatto piccolo, l'Onnipotente bisognoso, la Parola infante, l'Immortale mortale, la Gioia vagito. È il mistero dell'amore di Dio che raggiunge l'uomo. E perché nessuno si sente indegno o escluso, Dio si mette all'ultimo posto per abbracciare tutti e perché nulla vada perduto. Questo bambino è chiamato primogenito non solo perché è il primo partorito da Maria, ma perché è il primogenito tra molti fratelli, il primogenito di tutte le creature, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Questa parola primogenito non va quindi intesa nel senso che Maria, dopo aver generato il figlio di Dio, ebbe altri figli da Giuseppe. Il racconto dell'annuncio dell'angelo ai pastori ha uno stile nettamente apocalittico, cioè di rivelazione. L'angelo dà ai pastori la buona notizia e il segno che permetterà loro di riconoscere il bambino. Destinatario di questo meraviglioso annuncio è tutto il popolo, tutti gli uomini che Dio ama. Il primo titolo attribuito dall'angelo a Gesù è quello di Salvatore. In Israele questo appellativo era riservato a Yahweh, perché non c'è Salvatore fuori di lui. L'angelo rende più esplicito l'annuncio contenuto nel nome di Gesù, che significa Yahweh, Salvatore. A questo nome va aggiunto il titolo di Cristo, che traduce l'ebraico Masiah, Messia, che significa unto con l'unzione dell'olio. Un terzo titolo che viene dato al bambino è Signore, che è la traduzione del nome di Dio, Yahweh. Il Vangelo, la grande gioia messianica, è data a pochi perché costoro l'annunciano a tutti. L'annuncio non riguarda una salvezza astratta, ma il Salvatore, che è una persona concreta, Dio fatto uomo. L'angelo dà un segno di riconoscimento. Noi ci aspetteremmo un segno di ricchezza, di potenza, di grandezza, ma Dio dà un segno di povertà, di debolezza, di piccolezza. Un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Da questo momento è tolta ogni distanza tra Dio e uomo, perché Dio ha rivelato sulla terra il suo vero volto d'amore, che l'ha portato a identificarsi con colui che egli ama. Ha tanto amato l'uomo da diventare uomo. La benevolenza di Dio riposa ormai su tutti gli uomini, per il fatto che Dio, incarnandosi, assume la nostra umanità e raggiunge tutti coloro che in Gesù possono scoprire il significato nuovo della propria vita di uomini. All'annuncio degli angeli, i pastori intraprendono il cammino di fede, esemplare per ogni credente, che li porterà a glorificare e lodare Dio per tutto quello che avevano visto e udito, come era stato detto loro. All'origine della fede c'è sempre una parola annunciata con cui il Signore fa conoscere il fatto della salvezza. A tutti è possibile giungere a questa fede, perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e la sua parola trova in noi tutto l'occorrente per essere accolta e compresa.
Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Commento. Alla nascita di Gesù si apre il cielo e gli uomini possono assistere alla liturgia celeste che si svolge sopra questo bambino. A questa liturgia celeste, dischiusa dall'annuncio che ne dà la vera interpretazione, corrisponde una liturgia terrestre, di povera gente, obbediente alla parola di Dio, che corre a vedere un povero bambino. Essi, dopo aver constatato e sperimentato ciò che era stato detto loro, a loro volta lo annunciano. In questi pastori, primi ascoltatori che si fanno annunciatori, si profila chiaramente la Chiesa. È una Chiesa di poveri che riconosce, annuncia, glorifica e loda Dio che si è rivelato nell'impotenza di Gesù. I pastori che vanno in fretta a trovare Gesù vengono presentati come modelli di fede. Ciò che gli angeli hanno fatto in cielo, i pastori continuano a fare sulla terra. Annunciano il Salvatore. Si profila la dinamica necessariamente missionaria della Chiesa. Chi è stato evangelizzato, a sua volta evangelizza. La prima reazione al loro annuncio è la meraviglia provocata da una bella notizia e da una sorpresa sbalorditiva. Maria custodiva con cura tutte queste parole e eventi, meditandole nel suo cuore. La parola di Dio deve essere conservata, perché è chiamata a crescere ed è destinata a realizzarsi. Anche per la Madre di Dio la fede è un cammino, una ricerca lenta e faticosa. La piena luce giungerà anche per lei solo al termine della sua esistenza. Nel frattempo ella mantiene inalterati i suoi rapporti e i suoi impegni con Dio. Dopo la presentazione del Salvatore agli uomini, c'è la presentazione ufficiale di Gesù al popolo di Israele. 8 giorni dopo la nascita, il bambino Gesù viene circonciso e riceve il nome che era stato annunciato dall'angelo. L'alleanza di Dio con il popolo ebraico aveva il suo segno nella circoncisione. Essa significava l'appartenenza al popolo che si era impegnato con Dio. Con la circoncisione Gesù appartiene realmente al popolo dell'alleanza e sarà l'unico circonciso di Israele totalmente obbediente a Dio.
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Commento: il Signore visita il suo Tempio. Egli non viene per giudicare l'inosservanza della legge, ma per sottomettersi come uomo all'obbedienza al Padre, al quale gli uomini hanno disobbedito. Viene a pagare il debito dell'uomo. Dio non esige il sacrificio dell'uomo alla propria maestà. Questa è la menzogna di Adamo e di tutte le perversioni religiose, ma esige il riconoscimento di sé come dono e sorgente di vita, perché possiamo attingervi in abbondanza. Presentandosi a Dio, l'uomo viene restituito a se stesso. Riconoscendo che la vita dell'uomo è data da Dio, noi scopriamo l'altissimo dono della vita. Simeone significa «Dio ha ascoltato». Lo Spirito Santo era su di lui, per questo ascolta e osserva la parola. Solo gli uomini illuminati dallo Spirito sanno spiegare esattamente la Scrittura e giudicare gli eventi della salvezza. Le braccia del vecchio Simeone rappresentano le braccia bimillenarie di Israele che ricevono il fiore della nuova vita, la promessa di Dio. Il cantico di Simeone si pone sulla linea della grande tradizione del servo di Yahweh. «Io ti renderò luce delle nazioni, perché tu porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ora si compie quanto era stato predetto. Alzati, rivestiti di luce, la gloria del Signore brilla su di te, poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare in te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Solo chi vede Gesù Salvatore può vivere e morire in pace. Solo l'incontro con Dio può sanare la vita dal veleno della paura della morte e guarire l'uomo dalla falsa immagine di Dio. Dietro la porta della morte non ci attende un abisso di tenebre, ma la sala illuminata del banchetto della vita eterna. Alla salvezza e alla pace, già presenti nel cantico di Zaccaria, qui si aggiunge la luce con una chiara connotazione di universalismo. La salvezza è per tutti i popoli. Simeone, mosso dallo Spirito, ha riconosciuto Gesù. Ora predice a Maria il destino del figlio. La persona di Gesù è spiegata ancora oggi a noi dall'Antico Testamento. Gesù sarà insieme causa di caduta e di risurrezione per le moltitudini di Israele, perché porta una salvezza scandalosa che nessuno è in grado di accettare. Gesù contraddice ogni pensiero dell'uomo. È scandalo e follia. Per questo tutti lo contraddicono. Si scandalizzano di lui e cadono. Viene qui adombrato il mistero della morte e risurrezione del Signore che, come spada, attraverserà il cuore di ogni discepolo e di tutta la Chiesa di cui Maria è figura. Alla parola dura di condanna, di contraddizione e di spada subentra la parola di felicitazione, di conforto e di sostegno. Il nome della profetessa e quelli dei suoi avi significano salvezza e benedizione. Anna vuol dire Dio fa grazia. Fanuele, Dio è luce. Aser, felicità. I nomi non sono privi di significato e qui il loro significato illumina e immerge tutto nello splendore della gioia, della grazia e della clemenza di Dio. Il tempo messianico è tempo di luce piena. Anna è tratteggiata come il luminoso esempio delle vedove cristiane. Colei che è veramente vedova ed è rimasta sola ha messo la speranza in Dio e si consacra all'orazione e alla preghiera, giorno e notte. Illuminata dallo Spirito Santo, Anna riconosce il Messia nel bambino che Maria porta al Tempio. Facendo seguito a Simeone, loda Dio e parla continuamente di Gesù a tutti quelli che aspettano la redenzione di Gerusalemme. Nel Tempio di Gerusalemme si svelano due aspetti: la contraddizione nei confronti di Gesù e l'accoglienza nella fede, la condanna e la salvezza, la caduta e la risurrezione. Da Gerusalemme, nel cui tempio viene innalzato il segno, si irradia la luce che rischiara i pagani e si manifesta la gloria di Israele. Ciò accade ora, mentre Gesù viene nel tempio, e accadrà ancora più chiaramente quanto sarà assunto in Gerusalemme, cioè innalzato nella gloria. Allora si radunerà il nuovo popolo di Dio e i suoi messaggeri da Gerusalemme si diffonderanno in tutto il mondo per raccogliere i popoli attorno al segno di Cristo. L'infanzia di Gesù è segnata dalla pienezza della sapienza e dalla presenza della grazia di Dio sopra di lui. Questo mistero di nascondimento di Gesù a Nazareth è il mistero più eloquente di Dio. Questi anni di vita privata e nascosta del Figlio di Dio danno pieno significato e valore alla vita umana nella sua insignificanza del limite, del tempo e dello spazio.
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, Mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Commento. 3 volte all'anno c'erano celebrazioni che richiamavano a Gerusalemme i pellegrini, secondo il comando del Signore. 3 volte all'anno farai festa in mio onore. Osserverai la festa degli azimi, osserverai la festa della mietitura, la festa del raccolto, al termine dell'anno, quando raccoglierai il frutto dei tuoi lavori nei campi. 3 volte all'anno ogni tuo maschio comparirà alla presenza del Signore Dio. Il figlio Gesù perduto è ritrovato dopo 3 giorni nel Tempio, cioè nella casa del Padre, seduto. Questo fatto è preannuncio della Pasqua di Gesù risorto e seduto alla destra del Padre. Luca narra l'infanzia del Salvatore alla luce degli avvenimenti della sua Pasqua di risurrezione. Il racconto, che ha sfiorato con le parole di Simeone il dramma della passione, si chiude con l'annuncio della risurrezione. Il quadro dello smarrimento e del ritrovamento presenta anticipatamente il mistero della morte e della risurrezione di Gesù. Maria e Giuseppe rappresentano la comunità cristiana che ha perso improvvisamente il suo maestro, ma dopo 3 giorni di attesa e di ricerca riesce a ritrovarlo risuscitato nella gloria del Padre. Qui Gesù nomina per la prima volta il Padre. Le prime e le ultime parole di Gesù riguardano il Padre. La paternità di Dio fa da inclusione a tutto il Vangelo di Gesù secondo Luca. Gesù deve essere presso il Padre, ascoltare il Padre e rispondere a ciò che il Padre ha detto. L'espressione del testo originale greco «en tois tou patros mou dei einai me» non significa soltanto «devo occuparmi delle cose del Padre mio», ma «devo essere presso il Padre mio». Non deve meravigliare che Maria e Giuseppe non compresero le sue parole. Il cammino della rivelazione è ancora lungo, siamo solo agli inizi. Maria non comprende subito il grande mistero dei 3 giorni di Gesù col Padre, ma custodisce nel suo cuore i detti e i fatti. In questo ricordo costante della parola accolta, il cuore progressivamente si illumina nella conoscenza del Signore. Il racconto dell'infanzia si conclude con il ritorno a Nazareth. Per tutto il resto dell'adolescenza e della giovinezza di Gesù, Luca non ha nulla di straordinario da segnalarci all'infuori della sua umile sottomissione ai genitori. Nella famiglia egli ha preso il suo posto di figlio rispettoso e obbediente verso quelli che, per volontà del padre, hanno la responsabilità su di lui. L'Evangelista conclude annotando che Gesù cresceva in sapienza, in statura e grazia. Egli si rivela sempre più assennato e nello stesso tempo piacevole, amabile. Vi è certamente anche un riflesso della sua bontà e della sua santità, ma non è detto esplicitamente. I cristiani sono chiamati a ripercorrere l'esperienza di Maria per diventare come lei, figura e madre di ogni credente. Quanto si racconta di Maria in questi due capitoli è quanto deve fare il cristiano, ma il modello sublime da imitare e da incarnare fino alla perfezione è soprattutto e soprattutti il nostro Signore Gesù Cristo.